e buongiorno, e oggi ci fermeremo su un tema molto attuale, che è il tema della missione. La Chiesa è apostolica non solo a monte perché è fondata sugli apostoli, si riallacciano direttamente a Cristo, ma anche perché ciascuno è apostolo, cioè nella misura in cui uno diventa figlio. Abbiamo tutti la vocazione a essere figli, se siamo figli abbiamo la missione verso i fratelli, diventiamo figli andando verso i fratelli, quindi ognuno è inviato verso i fratelli come Cristo il primo apostolo. Ecco le caratteristiche di Cristo, che è il primo apostolo, e dei dodici, che ha le stesse caratteristiche di Cristo, sono imitatori di Cristo, e ciascuno poi è chiamato a rivivere in prima persona quelle che sono le caratteristiche dell'invio. Perché? Gesù è inviato dal Padre perché conosce l'amore del Padre per i fratelli. Qualunque battezzato, se è battezzato, è stato immerso nell'amore di Cristo, nell'amore del Padre per lui. Allora è spinto dallo stesso amore, come dice Paolo nella seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 14, l'amore di Cristo ci stringe e ci spinge verso tutti, pensando che è morto per tutti. E questo tema della Chiesa, che è tutta apostolica, la Chiesa è apostolica appunto, che deve avere questa caratteristica di essere missionaria, inviata al mondo, è fondamentale, se no diventa una setta appunto. Non è aperta più a tutti i fratelli, che tutti sono figli di Dio. E Luca è particolarmente attento al tema della missione, chiaro, tutti i Vangeli sempre, ma Luca in modo particolare perché si rivolge alla terza generazione, ecco, ha conosciuto gli apostoli, ormai va scomparendo anche gli apostoli, e si preoccupa della Chiesa, che caratteristiche avrà? Le caratteristiche degli apostoli per essere Chiesa. E lui che evita sempre con cura doppioni, per esempio in Marco e in Matteo abbiamo due doni del pane, ecco, lui ne ha uno solo, evita sempre i doppioni. Però sulla missione non ha solo doppioni, ha triploni anche più. Cioè, i primi capitoli sono la missione di Gesù, poi fino al capitolo ottavo, che termina con la parabola del seminatore. Al capitolo nono comincia la missione dei dodici. Al capitolo decimo la missione degli altri 72, poi negli Atti degli Apostoli la missione di tutta la Chiesa, anzi tutta la Chiesa, che fa, come nel primo libro dice, ti ho scritto Teofilo, ciò che Gesù ha fatto e detto, ora vediamo cosa dopo di lui i discepoli testimoniano, cosa fanno e cosa dicono. Per cui gli Atti degli Apostoli sono proprio il commento al Vangelo, cioè gli apostoli che continuano la vita di Cristo. E tra l'altro questo tema dell'apostolicità è stato colto molto profondamente al convegno dei Vescovi dell'America Latina da Aparecida, l'ultimo, questa dimensione apostolica, soprattutto perché mancando i sacerdoti, ecco, hanno scoperto la dimensione apostolica, perché normalmente il sacerdote giustamente coltiva il gregge. Ma il gregge sono quelle persone lì. Quanti sono che vanno in chiesa? Sono quelle persone lì. E gli altri? Se noi non pensiamo agli altri, per sé non siamo chiesa, siamo una buona confraternita che ha i suoi adepti, che si mantiene con cose edificanti, presta culto a Dio, servizio agli uomini, ma manca quella dimensione profonda che ci spinge verso l'altro, che è tipico di chi conosce l'amore del Padre per tutti. Che è tipico della cattolicità, appunto, dell'universalità della missione. Tra l'altro la Chiesa primitiva era appunto, è stata sempre diffusa la fede tramite i laici, anche adesso se uno lavora con persone magari non credenti, dov'è che le trova? Sono semplicemente gli altri che erano non credenti, che sono approdati alla fede, che sul posto di lavoro incontrano gli altri, e poi ci pensano loro a trasmettere la fede. E poi noi anche sinceramente la fede da chi l'abbiamo ricevuta? Io ho avuto anche buoni professori di teologia, compreso Ratzinger, Luteraner, Merz e altri, non l'ho preso da loro, l'ho preso da mia mamma, pensate, il primo apostolo per me. Quindi questa trasmissione della fede, della quale ognuno è responsabile, se noi come Caino che dice sono forse io custode di mio fratello, no, siamo tutti custodi degli altri. E qui vediamo adesso allora la missione degli altri 72, e in quella missione si scrive la missione stessa di Luca, che non è apostolo, non ha visto il Signore, eppure anche lui è apostolo, perché tutti gli apostoli sono discepoli e restano discepoli, e tutti i discepoli, se imparano lo spirito del Figlio, sono inviati ai fratelli, diventano apostoli. Allora vediamo al capitolo decimo la missione degli altri 72, e Luca esplicitamente, dopo aver fatto all'inizio del capitolo 9 la missione dei 12, fa un po' più ampia, ma con lo stesso stile, quella degli altri 72, per dire guardate che non cambia nulla. Anzi, solo un po' più ampia, perché c'è più bisogno di capirla. Allora leggiamo il capitolo decimo, versetto primo, e vi do innanzitutto la divisione. Beh, prima leggiamo capitolo decimo. Dopo queste cose, è forse l'unica volta che Luca inizia un testo così, quindi dopo le cose che abbiamo visto ieri viene la missione. Prima di quelle cose non c'è missione. Dopo queste cose designò il Signore altri 72 e li inviò, parola inviare è apostello, apostolo, a due, davanti al suo volto, in ogni città e luogo dove egli stava per venire. E diceva a loro: la messe molta, gli operai pochi. Supplicate dunque il Signore della messe perché getti fuori gli operai verso la sua messe. Ecco, io vi invio come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né bisaccia, né sandali, e nessuno salutate per via. E nella casa nella quale entrerete, prima dite: pace a questa casa. Se lì ci sarà un figlio della pace, riposerà su di lui la pace vostra. Se no, tornerà su di voi. Nella stessa casa dimorate, mangiando e bevendo ciò che viene da loro. Degno infatti è l'operaio della sua mercede. Non trasferitevi di casa in casa. E se entrate in una città e vi accolgono, mangiate ciò che vi è posto innanzi. E prendetevi cura dei deboli in essa e dite loro: è giunto su di voi il regno di Dio. E nella città in cui entrate e non vi accolgono, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere attaccata ai nostri piedi della vostra città, noi la scuotiamo per voi. Ma questo sappiate: è giunto il regno di Dio. Vi dico che Sodoma, in quel giorno, per Sodoma sarà più accettabile che per quella città. Ahimè per te, Corazin, ahimè per te, Betsaida, poiché se in Tiro e Sidone fossero avvenuti i prodigi avvenuti in voi, da tempo in sacco e cenere sedute si sarebbero convertite. Ma per Tiro e per Sidone sarà più accettabile nel giudizio che per voi. E tu, Cafarnao, sarai innalzato fino al cielo, fino agli inferi scenderai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi trasgredisce voi, trasgredisce me. E chi trasgredisce me, trasgredisce colui che mi ha inviato. La parola ascoltare, e poi c'è il trasgredire, che serve il non accogliere, ma è tipico, perché la nuova legge ormai è accogliere. Accettare l'altro come siamo accolti anche noi. Ora, la divisione del testo è il primo verso, è come solito la cornice interpretativa che dà il senso. Il secondo è una premessa che dice il significato della missione. La terza dà il colore e il tono della missione, agnelli in mezzo ai lupi. Poi dal versetto quinto al decimo c'è la missione, e dal versetto decimo al versetto quindicesimo c'è il rifiuto della missione. Cosa avviene quando è rifiutata? Tra l'altro, circa il nascere delle chiese, con buona pace, che noi ci lamentiamo tanto se ci rifiutano, se ci perseguitano, tutte le chiese nascono dove? Sull'altare della confessione dei martiri. La Chiesa nasce sempre dal rifiuto, come Cristo ci ha salvato col suo rifiuto, cioè con la croce. Ci dimentichiamo questo dettaglio. L'infrantazione ecclesia è sempre sull'altare della confessione dei martiri, di chi l'ha testimoniata con un amore come Cristo. E poi il versetto conclusivo, il primo frutto della missione, è la nostra identificazione con Cristo e con il Padre. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie il Padre. Allora vediamo per ordine il testo. Versetto primo, dopo queste cose, sono esattamente le due cose che abbiamo visto ieri pomeriggio, conoscere questo volto e dopo che lo conosciamo amarlo. Perché il nemico è molto intelligente, ha studiato teologia tra l'altro nelle migliori facoltà, si vede dalle tentazioni che faceva Gesù, sapeva bene quel che diceva e citava anche a proposito la scrittura, sta scritto, dice due volte. La prima cosa è che il nemico dà molto zelo a chi ha poca intelligenza e discernimento evangelico, in modo che a fin di bene fa tanto male, cioè usa le pretentazioni come mezzi apostolici. Ci caschiamo normalmente tutti istintivamente. Basta avere potere, ricchezze e prestigio religioso e ha risolto tutto. No, non si è risolto nulla perché il nostro Dio è morto in croce nudo come bestemmiatore. Che ci ha salvato da tutte le false ipotesi su Dio e sull'uomo, che ci ha salvato dal male della menzogna di Satana, proprio così. Tra l'altro in Luca 23,48 Gesù nudo sulla croce è l'unica volta che esce la parola teoria, e la teoria cristiana, lì si rompe il velo del Tempio perché lì si vede Dio faccia a faccia. Dopo, se il nemico dà molta dà molto zelo a chi ha poca intelligenza evangelica, a chi ha capito qualcosa come quei tre che dicono ti seguirò, importante, allora dà poca buona volontà perché dice dopo però. Oppure gli dà molta capacità critica perché critica gli altri invece di convertire se stesso, per cui fa male alla Chiesa, anche lui, come il primo. Invece chiediamo proprio il dono di avere il sapore di Cristo, la sua sapienza, la sapienza delle beatitudini, e poi di amare questo Cristo e poi di uscire costantemente da che cosa? Della mia brama di ricchezze, della mia brama di potere sulle persone, della mia brama di fare la mia santissima volontà e che io faccia quello che voglio io, perché io voglio il bene della Chiesa, voglio il bene di Dio, è chiaro. Diciamo sempre ascoltaci il Signore e non nella messa. Il Padre invece non è tanto del parere. L'unica volta che parla il discepolo Dio Padre nella trasfigurazione e dice questo è mio figlio, ascoltate lui. Non è lui che deve ascoltare noi. Signore, fa che ti ascoltiamo. Ecco, che il Signore ci tiri fuori proprio da tutte le nostre abitudini che ci rinchiudono nelle nostre tane, nei nostri nidi, nelle nostre sicurezze, nelle nostre certezze scambiate per verità. La verità è molto più grande sempre di noi. Le mie idee non sono mai la realtà, se no si chiama idolatria. confondere, o pazzia, confondere l'idea con la realtà, però ci riusciamo abbondantemente perché poi violentiamo la realtà per tradurre le nostre idee in realtà, sono tutte le violenze storiche di tutti i sistemi e anche del nostro con le sue crociate, quando vogliamo che le idee diventino realtà. Dio invece è la verità. E noi la comprendiamo con cautela un po' alla volta, che è sempre più grande di noi, Deus semper maior. Chi ce l'ha in tasca, c'ha in tasca un idolo. E fa anche pena vedere gente che ha tante certezze, è più imbecille più ne ha, e più troneggia. La verità è grande e ci fa liberi, ed è carità, ed è amore, e vale per tutto il mondo, se è vera. E si impone da solo perché è vera e perché ama. Non si può imporre né con la violenza né con l'ideologia, appunto si chiama ideologia, la verità certezza trasmessa così. Mentre il cristianesimo la verità è Cristo, è una persona che amiamo e comprendiamo e seguiamo. E nella misura in cui la amiamo e la seguiamo, comprendiamo. E nella misura in cui comprendiamo possiamo amarlo e seguirlo meglio. Per cui dobbiamo conoscerlo per amarlo e amarlo per conoscerlo davvero, e sempre di più. Ecco, e se non abbiamo sufficiente libertà dal nostro io, dal possesso di cose, dal potere, non possiamo fare gli apostoli. Ovunque andiamo a testimoniare quello che testimonia il mondo, la brama di cose, di potere, di prestigio. Giochiamo per l'altra squadra, insomma, con la maglietta della nostra, quindi è più facile far gol. Cioè non siamo testimoni di Gesù. Ecco, dopo queste cose designò il Signore, e in Atti 1:24 si dice che Mattia fu designato dal Signore, i primi 12 sono stati chiamati direttamente e fatti, ma anche dopo nella Chiesa è ancora il Signore che designa e che sceglie, è Lui che agisce nella sua Chiesa. Designò il Signore quanti? Altri 72, oltre i 12, che sono quelli della missione storica di Gesù, alle 12 tribù di Israele, che poi arrivarono fino ai confini della terra, cioè a Roma, e anche alla Spagna. E ce n'è altri 72. 72 è il numero dei popoli della terra, secondo i calendari antichi. Cioè, l'invio è a tutto il mondo, fino agli estremi confini della terra. Tra l'altro 72, 12 per 6, più gli altri 12 fa 7, e 12 è il popolo di Dio, cioè la totalità del popolo di Dio è tutto il mondo, perché Dio sia tutto in tutti, questo è il senso della missione, perché Dio ha tanto amato questo mondo, e questo mondo di peccatori si intende, in Giovanni, da dare suo figlio, e lo stesso figlio ha tanto amato il mondo da dare la vita per questo mondo, perché il mondo viva. Quindi la missione è a tutto il mondo. E noi facciamo parte tutti di questi 72. E furono inviati, è la stessa parola di apostoli, a Pestellen, a due a due. Perché a due a due? Non è solo perché la testimonianza di due è valida, o solo perché due si possono aiutare, ma perché due testimoniano già il terzo, il principio della comunità. Dove sono due nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Voglio dire, la missione non la esercita uno da solo, perché la missione è insegnare l'amore fraterno, perché abbiamo sperimentato l'amore del padre, e l'amore fraterno la testimoni vivendo col fratello, scusa, se no molti sono dei padri eterni, poi c'hanno tutti i figli crocifissi, il padre eterno ce n'è uno solo, quindi ha sbagliato mestiere. Cioè, quando uno si sente padre eterno, che è lui che gestisce, no, noi gestiamo nulla. Devo vivere la fraternità con l'altro, ed è la fraternità che testimonia che Dio è Padre. Tutti saprete che siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri. E la nostra unità è cominciando con l'unità tra due, che testimonia che Dio è Padre. La comunione. Se non c'è la comunione a livello minimale, che poi è il seme che si amplia, che l'uomo è relazione. Cioè. E se hai l'amore del Padre, lo vivi col fratello. Se non hai nessuno con cui vivi l'amore del Padre, vuol dire che vuoi, non so cosa fai. È bello questo 2-2. È già separato e superato il male radicale dell'uomo. Quando Dio fece il mondo, al primo capitolo vide che era bello l'uomo, molto bello. Poi il capitolo secondo subito ci ripensano, che fa l'uomo, e poi dice lo tof, e 2:17, no buono che l'uomo sia solo. Cioè c'è un male che precede qualunque peccato, che è la solitudine, perché l'uomo è come Dio e Dio è relazione. Per questo allora crea la donna da lui, cioè dall'amore suo per la donna, dal suo costato trafitto, come dal costato trafitto di Cristo nasce la Chiesa, l'umanità nuova, sposa di Dio, così dalla ferita d'amore d'Adamo nasce la sposa, allora veramente è buono, perché c'è relazione, perché sono due che sono uno, ma sono due. E poi il senso della missione, dove sono inviati? Davanti al suo volto, come abbiamo visto i messaggeri davanti al volto per preparare per lui. Noi precediamo la venuta del Signore in ogni città e luogo dove lui sta per venire. Star per venire è la definizione del Cristo, il Messia. Chi è? È colui che sta per venire. E quando è che viene? Viene attraverso la testimonianza di due che vanno a testimoniarlo. Per questo è importantissima, ed è la salvezza del mondo la testimonianza. E la venuta del Signore, questo davanti al suo volto richiama Malachia 3, è il giudizio di Dio, è la salvezza di Dio. La testimonianza del Vangelo. Ma la testimonianza, che vuol dire che vanno 2-2, non semplicemente la parola. Ecco, e quindi questa cornice ci fa capire un po' che cos'è la struttura apostolica della Chiesa, cioè è fatta dal Signore che ci ha fatto dono del suo battesimo, essere immersi in Lui, nella sua parola e della sua libertà. Lui ci designa 72 per tutto il mondo e ci invia a 2-2, testimoniando l'amore, ci amiamo tra noi come lui ci ha amato, davanti al suo volto. E questa testimonianza è il giudizio di Dio sul mondo, di salvezza, riferisce Malachia 3, il giudizio sul mondo. E lui viene dove c'è la testimonianza. Uno poi potrà accoglierla o no. Anzi, il rifiuto è sempre la prima parte della testimonianza, come vedremo. Dopo il versetto secondo mette una premessa. Gesù diceva loro, state attenti, il tempo è sempre molto curato negli autori. Diceva, è un imperfetto, vuol dire che l'ha detto e continua a dirlo, come le beatitudini. Non è che disse, diceva, non ha finito ancora, continua a dire le stesse cose anche a noi, la messe molta. La messa è grano maturo, frumento maturo, se non lo raccogli si rovina, marcisce. Cioè non è che dobbiamo aspettare tempi migliori, ogni uomo in ogni epoca, in ogni parte del mondo è sempre messa matura per diventare pane di Dio, per diventare figlio di Dio. Ogni uomo. Perché è già figlio, ha solo bisogno della testimonianza che gli faccia vedere la sua verità profonda, che è quella di essere figlio e fratello, e deve vedere un fratello che glielo testimonia e glielo dice. Allora sa di avere un fratello. Quindi la messa è molta, anzi, tutta l'umanità. Gli operai sono pochi. E Gesù è l'operaio del Padre, no? E Paolo chiama gli apostoli i con-operai, sinergetai, coloro che collaborano con Cristo, cioè è Cristo che lavora e noi lavoriamo con Lui. Però è importante, se si lavora con uno, se si tira l'aratro un bue e un altro, ecco, che tutti e due tirano dalla stessa parte, perché se uno tira dalla parte opposta non si muove nulla. Quindi il collaboratore è quello che fa lo stesso lavoro di Cristo. Allora cosa dobbiamo fare? Rimboccarci le maniche perché sono pochi? No, supplicate. La prima cosa che deve fare è supplicare il Signore della Messe, la Messa è sua, mica nostra, che getti fuori gli operai. Li getti fuori da dove? Dalle loro tane, dai loro nidi, dai loro affetti disordinati, dal loro egoismo, dal loro orgoglio, cioè dal nostro, eccetera. Che ci dia quella libertà. Per cui è molto importante sempre pregare per ottenere i tre doni che abbiamo visto ieri. Nella misura in cui siamo liberi possiamo testimoniare l'amore di Cristo. Che ci getti fuori verso la messa. E poi comincia il colore. Il colore è questo. Ecco, io vi invio come agnello in mezzo agli ulpi. Ecco, se per caso vi è capitato di vedere cosa capita un agnello in mezzo ai lupi, è tutto chiaro. E l'agnello richiama l'agnello di Dio, Giovanni 1,29, colui che porta su di sé il male del mondo, l'aggressività del lupo, cioè del mondo, il male del mondo è portato dall'agnello, porta su di sé il peccato del mondo. E l'agnello immolato e ritto, cioè morto e risorto, è quello che dà la chiave di lettura di tutta la storia nell'Apocalisse. Il libro con i sette sigilli, scritto dentro e fuori, che nessuno può aprire, lo apre solo l'agnello immolato. Immolato e risorto, degno di potere, gloria e sapienza. E l'agnello, o meglio la pecora in questo caso, di cui l'agnello è figlio, ha questo di particolare, che prima di tutto è un animale mite, umile. Non è che un miliardo di agnelli mangiano un lupo, perché noi qualche volta, finché siamo pochi, siamo bravini, poi quando siamo tanti imponiamo agli altri quello che vogliamo noi. Non è molto agnello questo. O facciamo le crociate, se siamo più forti facciamo forti, non è da agnelli, è da lupi, appunto. Siamo lupi anche noi, quindi non è, c'è un problema, dobbiamo sempre convertirci. E quindi mite e umile sono le caratteristiche di Cristo, dell'amore. Secondo, vale più della pecora perché l'agnello non fa latte, che la pecora mentre vive dà cibo e vestito, e quando muore realizza ciò che dà, è cibo ed è vestito, come Gesù che dà la sua vita per il mondo. Ecco, questo è il colore della missione, sapendo che proprio Gesù ha vinto il male del mondo in quanto agnello, che se fosse stato lupo, era il lupo maggiore, sarebbe stato il peggior lupo del mondo, essendo onnipotente. Mentre sua onnipotenza è quella dell'amore, è quella di saper dare la vita. Ed è la caratteristica dello spirito cristiano e dello spirito dell'apostolo. E porto un esempio banale, siccome è capitato più o meno di stare, non so, forse 60-70 nazioni in zone di missione, dove c'era la missione da 4-5 secoli, per esempio col patronato portoghese che pagava le chiese, le scuole, i viaggi, il clero, i catechisti, non è mai decollato il cristianesimo. E da lì partivano anche gli schiavi che li battezzavano prima che venissero, in modo che si salvavano se morivano sulla nave, perché tanto li facevano schiavi, li vendevano poi in America Latina e poi la continuavano a fare gli schiavi. Non è mai decollato. Poi all'improvviso avevo visto sia in Guinea, sia in Angola, sia in Mozambico, sono arrivati questi atei che ci hanno sequestrato tutto e hanno detto ai missionari: se volete andare via potete andare via, chi resta resta lì, resta domiciliari, perdendo tutto. Bene, gran parte sono andati via, soprattutto quelli compromessi col regime, gli altri sono rimasti lì, resta domiciliari senza niente, e è nata la Chiesa. La gente ha capito perché era lì, non per colonizzare. Adesso c'è ancora un altro problema forse, perché finché c'era la guerriglia non potevano arrivare gli aiuti, e allora nasceva la solidarietà dalla base ed era una chiesa splendida. Poi quando arrivano gli aiuti comincia a litigare su quello che mandiamo, quindi timeo danos et dona ferentes, rischiano di essere dei cavalli di Troia. È proprio l'agnello. E adesso vediamo le condizioni per essere agnello. Non portate né borsa, né bisaccia, né sandali, e nessuno salutate per via. Ok, maleducati, vediamo. E la borsa è il marsupio col quale, nel quale si tiene il denaro. Il denaro è il Dio di questo mondo, col denaro è tutto. Sostituisce lo Spirito Santo, il mediatore universale. È lo spirito del mondo. Niente denaro. La bisaccia è la sicurezza del povero, mette dentro i suoi averi, quelli che gli bastano. Neanche quella. Oh, vedremo perché. Non i sandali, mentre invece, per esempio, Marco dice di portarli, ricordando l'esodo, il cammino, e poi il sandalo lo porta l'uomo libero. E invece Luca segue Paolo e dice: no, noi non siamo liberi, siamo schiavi del Vangelo. Siamo debitori del Vangelo ad ogni creatura. Guai a me se non evangelizzo. Infatti nel capitolo primo di Luca, credo al versetto terzo, si dice: quelli che prima di noi sono stati ministri del Vangelo, in greco c'è i peretai, che sarebbero gli schiavi che stanno ai remi a remare, appunto, i galeotti, no? Gli apostoli sono quelli che stanno dentro la barca a remare, schiavi. Siamo schiavi del Vangelo, nel senso che apparteniamo a Cristo. E nel capitolo 9 ci sono variazioni, ma cambia poco. Quando invia i 12, se volete confrontarlo subito, dice: non prendete nulla per il viaggio se non il bastone, quello che aveva Mosè, che poi è il simbolo della croce. Il nulla, la croce è il simbolo del nulla e del potere di Dio, che sulla croce ha dato tutto. Perché uno è ciò che dà: se ha cose, dà cose, e la gente impara ad amare le cose; se ha nulla, dà se stesso, e la gente impara a dar se stesso, che è un'altra cosa. E Dio è Dio, è se stesso, perché dà tutto, per questo Dio è tutto. Anzi, dando cose suscitiamo la brama di cose, dando noi stessi suscitiamo la fiducia nel Padre, la fraternità, la solidarietà. Siamo contro il Dio di questo mondo, che è la brama di cose, di potere. Nasce la fraternità, nasce la Chiesa, non certo dal potere o dalle cose che diamo. Il primo atto che fanno gli apostoli, Pietro e Giovanni, interessanti, no? L'istituzione del carisma insieme alla porta bella del Tempio, dove c'è lo storpio, capitolo 6, versetto 4 degli Atti, e dicono, lui lo fissa sperando di ricevere qualcosa, dice: non abbiamo né argento né oro. Se l'avessero avuto gliel'avrebbero dato, ne avessero avuto tanto avrebbero fatto un istituto per storpi, cosa giustissima da fare. Ma non si fa l'evangelizzazione così. C'è un conto la diaconia fidei, cioè il servizio della fede, un conto sono le diaconie ex fide. Cioè, poi il credente è chiaro che si preoccupa anche a livello istituzionale di fare delle cose utili per i fratelli e per gli altri, che è una testimonianza di questa carità. Però la fede non viene per queste cose, sono queste cose che devono venire dalla fede. Se tu invece hai tanti soldi, cosa fai? Bene, fai l'istituto e basta. Ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù, alzati e cammina. È proprio il non avere che ci permette di operare nel nome di Gesù, cioè di trasmettere la nostra fede, il nostro amore, di dare ciò che abbiamo. Che vuol dire o siamo credenti o non siamo credenti? Non mi vergogno della parola, dice Paolo. che è potenza di Dio per il credente giudeo prima e pagano poi. Il mondo cerca prodigi, tante cose, o sapienza, e noi annunciamo la debolezza di Dio, la stoltezza di Dio, che è la croce, che è più forte di ogni forza dell'uomo, perché è proprio con questo che noi vinciamo il male del mondo, che è la brama di avere, di potere, di apparire. Ed è così che restituiamo all'uomo la sua dignità di figlio di Dio e di fratello. È pericoloso quando il nostro ministero diventa un dominio sull'altro. Mi ricordo una volta a preti giovani che spiegavo il discernimento, che gli esercizi erano un po' più lunghi, c'era anche una cosa sul discernimento, dicevo bisogna insegnare poi a tutti i ragazzi già ad avere il discernimento, a distinguere il bene dal male, a sapere scegliere, a riconoscere la voce di Dio, a essere liberi. Dico, ma poi dopo se facciamo questo non vengono più da noi, appunto. Devono avere il controllo. Non fare dei figli di Dio, fare dei dipendenti nostri. Noi. Ma è istintivo, scusate, va bene. E poi nessuno salutate per via. Nel secondo libro dei Re, al capitolo 4, Eliseo manda Gecasi per risuscitare il figlio della vedova e lo manda col suo bastone. E dice saluta nessuno per via perché è questione di vita o di morte, cioè risuscitare un morto. Cioè la missione è questione di vita o di morte. Perché uno diventa figlio di Dio se qualcuno gli testimonia che Dio è fratello e che Dio è padre. Ed è la vita eterna questa. Per cui è necessaria, è urgente. Non c'è tempo da perdere, voglio dire. E tra l'altro l'allusione a Gecasi è interessante perché nel capitolo successivo Eliseo guarisce Naamen il Siro e non vuole nulla come ricompensa. E Gecasi che sente questo lascia che l'altro parte e poi lo insegue un giorno di cammino e dice guarda il mio padrone ci ha ripensato, sono arrivati degli ospiti, dovrebbe fare delle donativi, allora un po' di vesti, un po' di oro e argento. Ebbene, si è fatto dare tanta roba, insomma, l'altro desiderava darla. E Gecasi si è preso la lebbra di Naamen. Che vuol dire che se noi facciamo come Gecasi, cioè bramiamo le cose di questo mondo, prendiamo la lebbra del mondo. Quindi sono piccole allusioni che l'autore fa. E queste sono le condizioni per essere agnello, perché se abbiamo danaro, se abbiamo potere, diventiamo lupi, non agnelli, istintivamente, perché ha le sue regole. E dopo, come avviene l'evangelizzazione? Nella casa in cui entrate e poi nella città. L'evangelizzazione avviene nella sfera del personale, la casa, le relazioni, e nella sfera anche del pubblico. C'è l'evangelizzazione anche pubblica, cioè delle istituzioni, la città. La prima parola è quando entrate. In greco c'è l'esodos, è chiamato nei filippesi, esodos, l'ingresso. Suppone un esodo. Per entrare devi uscire da te stesso ed entri come ospite. Quando entri in casa altrui non entri col carro armato, non entri da padrone. Entri se l'altro ti accoglie. Tra l'altro la grande astuzia dell'evangelizzazione è che per essere accolto uno ti accoglie, se è perché sei ricco ti accoglie chiaramente perché vuole avere dei vantaggi, ma se hai niente ti accoglie perché ti accoglie. Perché vede un povero uomo che ha bisogno, lo riconosce come fratello e lo accoglie. È già realizzato tutto l'annuncio del Vangelo in questo. Lui diventa figlio perché accoglie il fratello e tu gli annunci quel che ha fatto. Non so se è chiaro. Pensiamo tanti stratagemmi come imbrogliare le persone in modo che si convertano. Invece mettiti nella posizione di essere accolto. Così se voi avete una certa pratica e tutti l'avete di dialogo con gente non credente, ostinata, non è che le convincete con gli argomenti. Vi convincete semplicemente stando disarmati, ascoltandoli con pazienza, accogliendoli, e poi anche loro dicono come mai, neanche mi contraddice, anzi mi dà ragione dove so di aver ragione, che tante cose anche ci dicono sempre quelle cose che conosco bene i nostri punti deboli, e dico, sì è vero, sono anch'io come te, come tutti su questo. Ma allora cosa c'è? Ecco, questo essere accolte, mi ricordo una volta spiegando questo in India, stavo leggendo la nascita della chiesa che abbiamo fatto, quelli del Pime, alla fine dell'Ottocento, se ne ricordo, all'inizio del Novecento, tra le tribù dei Sikhi, e leggevo che nascevano così le chiese, che il missionario passava, allora non c'era la carità se non arrivavano gli aerei, i container, e andava a piedi, ho visto anche le foto col suo casco e con la fasciata le gambe perché non si gonfiassero, e passando per i villaggi a piedi la gente lasciava, li disprezzava, tornavano il mese dopo, poveretti, passavano la terza volta, il marito diceva alla moglie: ma dagli da bere, poveretto. Passava la quarta volta, dagli una ciotola di riso, perché erano proprio anche affamati e assetati. Lì nascevano le chiese. Nascevano così, dalle famiglie che li accoglievano. E allora annunciavano, perché prima dite, ecco, quando vi accolgono nella casa, prima dite, la priorità è la parola. E cosa dicono? La pace sia con voi, la pace è la realizzazione di ogni bene. Tu che accogli il fratello povero, accogli Dio che è padre di tutti, accogli lui perché è figlio di Dio e tuo fratello, e sei figlio di Dio anche tu accogliendolo, sei uguale al padre, e questa è la pace. Quindi è un fatto profondamente umano, non è che andiamo a insegnare dottrine precostituite, insegniamo l'amore, poi le dottrine se servono, servono, ma sono un'altra cosa. Ed è un linguaggio che tutti capiscono. Poi in questo linguaggio parli anche del resto dopo. Ma prima devi parlare del resto avendo un linguaggio comune a tutti. Noi possiamo evangelizzare, non perché il Vangelo è una cosa che possiamo appiccicare su una cultura, su un'intelligenza, con qualche notizia, come gli può insegnare anche la fenomenologia dello spirito di Hegel o il teorema di Eratosthene per andare a 300 a.C. Ma è un'altra cosa. Che ognuno è già immagine e somiglianza di Dio. Sarebbe come nel computer, ognuno di noi c'ha già questo programma del figlio di Dio, ma è nascosto da tante menzogne e nessuno lo sa tirar fuori. Quando uno batte il tasto giusto, viene fuori, anche quando si parla con i non credenti, e in fondo hanno tanta fede. Basta toccare il tasto giusto, e sono quegli elementi profondi che ci sono in ogni uomo che il Vangelo risveglia, che siamo realmente creatura di Dio, figli di Dio. Non è un'invenzione dei preti. E ovunque vai ti accorgi che è così, che è vero quel che è detto, che è per tutti. Pace a questa casa, e la pace è proprio il dono totale dei doni, perché uno che accoglie il fratello ha la pace di Dio, è uguale al padre che accoglie i figli. E in quella casa, e se... e non ci sarà un figlio della pace, la pace ritornerà su di voi. Il rifiuto è ci può essere anche nel privato, è normale, ma lo spiega dopo meglio. E in quella casa dimorate mangiando e bevendo. Le parole casa, dimorare, mangiare e bere richiamano l'Eucaristia. Cioè in quella casa è nata la nuova economia del dono, della fraternità, del mangiare e bere insieme ciò che viene da loro. Cioè, come tu hai dato tutto e sei povero, loro danno a te e tu ricevi come hai dato. E nasce l'economia del figlio di Dio che prende il pane, riceve, appunto, spezza e dà. Nasce lo stile di vita nuovo della Chiesa. È degno l'operaio della sua mercede. La mercede dell'operaio evangelico è esattamente che nasca la comunità eucaristica, la comunità del dono, la fraternità, questa è la ricompensa, non sono i soldi. E non trasferitevi di casa in casa in cerca di alloggi migliori. E anche perché c'è sotto una cosa che non è che poi un'altra casa sarà un'altra chiesa, la chiesa resta sempre una anche se sono tante, perché unico è il Signore, unico è il Padre di tutti. e viviamo con tutti la stessa fraternità, con lo stesso spirito e lo stesso stile di vita, che nella casa dimorare, mangiare e bere ciò che viene offerto. E nella città in cui entrate, quindi entriamo anche nel pubblico, e vi accolgono, mangiate ciò che vi è posto innanzi. Sono grandi mangiatori, dice gli apostoli. Mangiare vuol dire vivere. Ricordate anche Pietro e gli altri apostoli al capitolo 10, io quelle cose non le mangerò mai. No, dobbiamo mangiare di tutto. Non è che andiamo a portare delle norme, dei decreti, dei tabù, delle precetti. No. Mangiate, bevete tutto, non c'è nulla di mondo, tutto è di Dio. Tranne il peccato, ma quello ce l'abbiamo anche noi come loro ed è uguale per tutti. Quindi è l'inculturazione questa. È stato importantissimo la Chiesa primitiva e questa commensalità, no, con i pagani, qui nasce anche la lettera ai Galati, e si capisce, il cristianesimo si è capito proprio da questo, perché ogni cultura si struttura con i suoi tabù, le sue leggi, le sue norme, i suoi decreti ed è l'appartenenza. Invece è per tutti il cristianesimo. Leggete la prima Corinzi al capitolo 9, cosa fa Paolo, dal versetto 16 in poi, greco coi greci, giudei coi giudei, barbaro coi barbari, non gli interessa nulla, tutte le culture sono relative, tutte le nostre idee sono relative, quel che è importante è un'altra cosa, è Cristo, è che Dio è Padre, siamo tutti fratelli, è tutto in funzione di questo. Noi poi siamo così bravi che riusciamo a dividerci anche sullo Spirito Santo tramite un que, Spirito Santo che è il vincolo d'unione, attraverso un que riusciamo a tagliare via mezza chiesa, lasciamo ben originale. Cioè, no, è figlioco. Per dire come siamo buffi, riusciamo a usare, perché poi è vero, usiamo anche la verità pur di andare contro l'altro. Per questo, veritate in facentes in caritate. C'è invece quello di fare la carità nella verità, è un'altra cosa. Bene, allora mangiate tutto, è proprio l'adattarsi alla cultura. Tra l'altro nelle culture primitive attorno alla mensa è tutta la cultura, insomma. Buono. E così prendetevi cura di tutti i deboli, sono gli asdenes. Sono quelli che non stanno in piedi, cioè l'uomo non ha più la stazione eretta di interlocutore di Dio. Facendo così potete prendervi cura di tutti e farvi tutto a tutti. Se no, se cominciate a imporre altri giochi anche voi, è tremendo. Tra l'altro sui giochi che si impongono, cioè Paolo nei Colossesi dice una cosa, siccome mi fu detta da una persona molto insigne, da un cardinale che non è Martini però, che mi diceva che era stato colpito da un'espressione di Colossesi 3 che dice così, 3 e versetto 31-33. Colossesi 31-33. Prima dice, se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché lasciarvi imporre come se viveste ancora nel mondo dei precetti quali non prendere, non gustare, non toccare, tutti i vari tabù culturali, no? Tutte cose destinate a scomparire con l'uso. Sono infatti prescrizioni e insegnamenti di uomini. Queste cose hanno parvenza di sapienza con la loro affettata religiosità e umiltà e austerità riguardo al corpo, ma in realtà non servono che per soddisfare la carne. Diceva Paolo a proposito dei super apostoli giudaizzanti, che erano molto più bravi, perché osservavano tutte le leggi e i precetti, mentre loro no. Interessante, no? Bisogna stare attenti di non fare della Chiesa sempre una setta, perché la tentazione è costante. E ringraziamo Dio e chiediamoli di essere cattolici. Tra l'altro cattolico vuol dire cataolon, secondo la totalità, vuol dire che non siamo la totalità, siamo secondo, cioè manca ancora gli altri, dobbiamo aprirci a tutti per essere tutti, perché lui sia tutto in tutti. Non è che la totalità è che mangiamo tutti per antropofagia, è per comunione nella diversità, la totalità. sono cose da dire perché il mondo oggi tende all'omologazione totale, grazie ai mass media, e tutto deve essere a norma, anche la sedia, anche il sedere che ci sta sopra, cioè tutto a norma e a scadenza. E invece diciamo altre cose, non a norma e non a scadenza. Scusate, adesso vado più veloce. Va bene. E quando non vi accolgono, evidenziate con un gesto, tra l'altro la non accoglienza è capitata a Cristo, è capitata a tutti gli apostoli, capita a tutti i discepoli, e la Chiesa si è diffusa mediante le persecuzioni negli Atti degli Apostoli. Quindi va bene. Quindi è costitutivo della missione il rifiuto. E non è che il rifiuto diventi il luogo dove fallisce la missione, ma dove si realizza, perché la missione è amare l'altro con un amore più forte della morte. E nel rifiuto testimoni questo amore, che tu non rifiuti chi ti rifiuta. Come Gesù ha dato in eredità le sue vesti a chi l'ha crocifisso, simbolo del suo corpo, il suo corpo è per tutti, così tu scuoti la polvere. Era il gesto quando un ebreo entrava da terra pagana per lasciar fuori la terra pagana. Era come dire: attento che tu, ricusando il fratello, ricusi la terra promessa, la promessa di Dio. Quindi evidenzia con un gesto cosa sta facendo, il male che sta facendo a sé. Però le parole che Luca usa sono termini medici: la polvere attaccata, scuotete. Attaccata vuol dire in greco collao, è tipico di una ferita che sta rimarginandosi, e scuotete è ancora tipico di una ferita che si asciuga, cioè vuol dire che la ferita del rifiuto tocca a chi è rifiutato, e questa ferita si asciuga e guarisce non andando contro l'altro, ma annunciando all'altro, testimoniando: sappiate che il regno di Dio è qui, perché io non vi rifiuto. E testimonio a voi, appunto, che la vera terra promessa è esattamente accogliere il fratello. E poi Gesù pensa alle città che l'hanno rifiutata, a Corazin, a Bethsaida, e dice: se in Tiro e Sidone fossero avvenute queste cose, si sarebbero convertite. E allora dove andrete? E tu Cafarno, sarai elevato al cielo? No, vai all'inferno. E dove è stato Gesù? È stato fino all'inferno per incontrare tutti, disceso agli inferi. Cioè, come il rifiuto di Gesù è stato la salvezza di tutte le città, di tutto il mondo, così il rifiuto del missionario ci associa al mistero dell'agnello immolato. Quindi non è il fallimento della missione, perché poi tutte le chiese nascono sull'altare del martirio, che vuol dire sul luogo del rifiuto, dell'uccisione, della croce. Non a caso sull'altare si inserisce una reliquia della croce, si costruivano i vecchi altari, le vecchie chiese, sul luogo del martirio. Quindi quello che sembra il fallimento è la realizzazione di quest'amore del Padre per tutti i fratelli, e tu che hai lo stesso amore del Padre sai dare la vita per i fratelli e diventi come Cristo. E allora il risultato della missione è per l'apostolo: chi ascolta voi, ascolta me. Cioè nella missione e nel rifiuto stesso diventiamo come Cristo. Beati voi quando vi insulteranno e mentendo diranno una sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi in quel giorno. Grande è la vostra ricompensa, perché siete come Cristo. Avete un amore più forte di ogni male. Avete lo stesso amore del Padre per i fratelli. Ecco, qui mi fermo, scusate la lunghezza, ma è utile stare su questo testo perché indica la missione proprio dei 72 di tutta la Chiesa e anche di ciascuno di noi.